Grazie a voi tutti. E oggi il Signore ha sempre una parola. Ha incominciato a dare la parola all'inizio. Fin quando siamo qua ancora ci esorta e ci dà sempre qualcosa che possiamo uscire da questo luogo benedetti ma anche rinnovati. E perché tante cose dimentichiamo e anche tante cose abbiamo difficoltà di comprendere. Io oggi, io tempo fa ho parlato della gioia da dove proviene, ma oggi è la tristezza che porta gioia. Sono cose un po' qualche volta che non si comprende, ma speriamo che comprendiamo qualcosa, perché non sempre quando siamo tristi o che abbiamo, anche che, quando siamo ripresi, sembra, ma perché sono ripreso? Cosa c'è? E non si riesce a capire. Però la tristezza, secondo Dio, è quella che arriva alla fine di portarci alla gioia. Perché Paolo, nelle lettere che ha scritto ai Corinzi, noi sappiamo che Corinto era sempre, o era, era una città molto ricca, ma anche molto così, non so, sembra quasi o peggio o come oggi, nella ricchezza ci porta nella dissolutezza. Perché Paolo scrive questa epistola anche ai Corinzi. Dopo un certo tempo dalla sua partenza dalla città per innaffiare ciò che aveva piantato e intervenire su alcuni grossi disordini che si erano introdotti in sua assenza, in parte per l'influenza che uno o più falsi insegnamenti erano riusciti a guadagnarsi nella Chiesa. Inoltre, tenendo presenti i vari peccati per i quali l'Apostolo li rimproverava, era una città molto corrotta. Difatti, quando leggiamo l'Epistola ai Corinzi, vediamo quanto ha dovuto combattere. Perché come oggi è normale essere così, nella dissolutezza, nel peccato, in particolar modo, come in quella città. Sì, erano tanti filosofi, tanti istruiti che c'era istruzione, ma era una influenza di cultura molto, molto corrotta. Erano superbi. Era il loro orgoglio, si manifestava nei partiti, nelle divisioni, nel notorio disordine che regnava nell'esercizio dei doni spirituali. Questo problema non esercitavano solo di loro. Alcuni fra gli antichi riferiscono che quella città abbondava di retori e di filosofi, e questi uomini erano per loro natura vanitosi e pieni di sé, pronti a riappagare la curiosità di persone abituali alla speculazione e alla polemica. E ritenevano l'Evangelo anche troppo semplicista. Io mi ricordo i primi anni che ho avuto l'occasione di conoscere e che dicevano sì, voi credete, basta credere, ma non è così. Sembra molto facile, però non è così. Quando vediamo Paolo quanto ha combattuto, che non era solo per credere, ma lui ha combattuto perché il Signore entrava in lui, in loro che combattevano non con le loro forze, ma con la potenza di Dio, il cambiamento della vita. Purtroppo aveva grande difficoltà di far cambiare questa loro cultura, ma alla fine hanno sofferto tanto, ha sofferto tanto la Chiesa, ma anche Paolo. Ma alla fine hanno trovato la gioia ambe le parti. E io voglio leggere in Corinzi, seconda Corinzi, io oggi non è che voglio tanto commentare di quello che leggiamo, ma che sono parole anche molto semplici di poter capire, ma il seno di questa lettura è che vediamo anche noi quando siamo ripresi, quando siamo specialmente nella Chiesa, anche per chi porta avanti la Chiesa, è molto difficile anche saper riprendere e anche saper così comprendere anche certe cose. Ma vediamo, leggiamo e poi vediamo cosa ci dà la parola in Seconda Corinzi 7. Seconda Corinzi 7, versetto 2, che dice: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo. Anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera. Combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato, anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro. Non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati in ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non avreste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ho prodotto in voi. Questa vostra tristezza, secondo Dio, Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione in ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi, davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati, e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso, ma come tutto ciò che voi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti e come l'avete ascoltato, come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa posso avere fiducia in voi. Qui vediamo Paolo ha scritto questa lettera. Vediamo anche Tito che è arrivato a loro. Come ha potuto così vedere quella chiesa, come è cambiata? Di tutto quello che hanno, tanto Tito che Paolo, che hanno combattuto per portare una chiesa degna anche del Signore, ma soprattutto che anche le persone, pagani, hanno potuto vedere come ha cambiato la vita a questa chiesa. E qui ci dice, prima, da quando siamo giunti in Macedonia, che è il versetto 5. Infatti la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori e timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto col suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. Qui la grande soddisfazione che hanno avuto ambe le parti. Chissà quante volte, quanto hanno mormorato contro Paolo, ma dopo hanno visto l'efficacia. Anche noi quante volte siamo rattristati perché siamo ripresi. Ma dobbiamo sempre pensare che la tristezza che viene da Dio, la parola che viene da Dio, anche se ci rattrista, sarà un domani per noi, per ogni persona. Si vede l'efficacia, il cambiamento. Nel capitolo 6, nel versetto 14, che dice necessità di una scelta, che dice non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio di Dio, vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio, e essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separateveli, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro. E io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. È una lettura che ci fa molto riflettere. Non si sa qualche volta che siamo anche in queste condizioni noi di fare delle scelte. Però sono delle scelte che dobbiamo così comprenderle e attuarle. Perché viviamo in un mondo che è molto caotico e ci coinvolge in questo. Molte volte abbiamo difficoltà anche di fare certe scelte. Ma questo dobbiamo pensare oggi. Come ho detto all'inizio, non sempre riusciamo a comprendere e non sempre vogliamo anche approfondire queste cose, mettere in noi, dentro, nel nostro cuore, nella nostra mente, fare queste scelte, non solo per il bene nostro, ma apparteniamo a una Chiesa che deve dare una testimonianza. E delle scelte che fa, non le fa solo per se stesso, ma per la comunità. Perché se la comunità è in armonia, accetta anche certi consigli. Non si tratta di accuse, ma di raccomandazioni che possono arrivare a un beneficio a tutti, non solo alla Chiesa, ma alla famiglia. E vogliamo fare questo così pensiero oggi, che vogliamo cominciare anche un'altra vita. E vi voglio leggere anche in Seconda Corinzi, il capitolo 1, dal versetto 23, che dice: ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita, che è per risparmiarvi che non sono più venuto a Corinto. Noi signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi. Si continua al capitolo 2, che dice: avendo infatti deciso in me stesso di non venire a rattristarvi una seconda volta, perché se io vi rattristo, chi mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? Vi ho scritto a quel modo affinché al mio arrivo io non abbia tristezza da coloro dei quali dovrei avere gioia. Avendo fiducia riguardo a voi tutti, che la mia gioia è la gioia di tutti voi, poiché vi ho scritto in gran afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. non già per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Io questo amore l'ho manifestato molte volte alla Chiesa qua. È un amore che si sente, perché si sa, sono tanti problemi anche in una Chiesa. Personali, casa, amici, fratelli. E il piacere è quello di poter vedere, che tutti noi possiamo vedere, che Dio possa operare in ognuno di noi. Questa è la gioia della Chiesa, la gioia chi porta avanti, in particolar modo chi ha una responsabilità, quando vede il frutto. E prima ho detto che la tristezza secondo Dio, ma anche Dio è triste quando vede, ma gioisce anche quando lui vede che la Chiesa che la Chiesa ha operato, che la Chiesa ha ascoltato la parola, ma soprattutto ha invocato il Signore per un cambiamento di ognuno di noi. Perché la potenza di Dio è grande, ma dobbiamo desiderarla per un cambiamento. Oggi si è parlato tanto anche del perdono. È una cosa molto difficile anche perdonare, ma nella difficoltà arriva la gioia. Nella tristezza arriva la gioia. Io leggo ancora in Ebrei. Ebrei 12:11. È vero che qualunque correzione sul momento sembra recare gioia. Rileggo. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Mi fermo qua. Non è che non si è potuto capire questo, ma quello che ancora, come ha detto Paolo, il grande amore per la Chiesa. Questo amore penso che sia anche da tutti noi, per vedere la Chiesa costruita, come ha detto Gesù: io costruisco la mia Chiesa, però dobbiamo essere concordi con Lui, vedere con Lui. Ognuno di noi è responsabile. E questo vi lascio con questa esortazione e con questo augurio, che tutti noi possiamo gioire di questo. Amen.